Get ready for the greatest roast of all time. The Roast of Tom Brady. A Netflix live event happening May 5th. Hosted by Kevin Hart. The seven-time world champion gets his cleats held to the fire by famous friends and frenemies on an unforgettable night where everything is fair game. Tune in on May 5th at 5 p.m. Pacific time for The Roast of Tom Brady. Live only on Netflix.
You ready?
Showtime.
On May 3rd, summer starts with the Fall Guy.
What are you doing later?
Let's drink a spicy margarita.
Make some bad decisions.
Yes!
Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year.
Fall Guy.
Fall Guy.
Fall Guy. That's what the poster said.
See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy.
Trying to make it out?
Nope.
Because I don't either. It's not what I'm into right now.
What are you into?
Talking.
Yeah. Okay.
The Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Rated PG-13.
Storie Libere presenta.
Conversazioni antivirali
di Nicola Filippone
con Gigi Galanzini. Per un servizio televisivo o in generale un pezzo giornalistico di avvicinamento a un mondiale o un europeo, citare notti magiche è ormai un luogo comune che si può, anzi forse si deve evitare. Eppure 31 anni fa Nannini e Bennato, quando scrissero il testo per la versione italiana della colonna sonora di Moroder di Italia 90, secondo me colsero nel segno, catturarono l'essenza di quel potente fenomeno nazional popolare che ogni due stati raccoglie, fin quando era possibile, le folle davanti ai maxi schermi, fa palpitare, esultare o piangere tutti in un senso di appartenenza di sorprendente potenza, per quanto estemporaneo. Stasera si riparte con un Euro 2020 posticipato per i noti motivi e sarà interessante vedere come saranno le notti magiche ora che pare filtrare il sereno, dico pare perché la cautela non è mai troppa, dopo i mesi più bui del Covid. Ben ritrovato, caro Gigi.
Ben ritrovato a te, e ti dico subito che io spero che le notti siano magiche in campo, ma siano molto responsabili fuori. E metterei l'accento molto forte su questa dicotomia, perché non possiamo dimenticare per quale ragione mondiale, planetaria e drammatica questa manifestazione slittata di un anno. E non possiamo neanche sottacere che due giorni dopo la partenza degli europei parte in Brasile la Copa America, che il Brasile ha accettato di organizzare o torto collo all'ultimo minuto, quando l'Argentina per ragioni appunto di Covid, di sanità pubblica, si è chiamata fuori. Peccato che il Brasile abbia, ultimo giorno conosciuto che ho io di dati, abbia decine e decine di migliaia di contagiati nuovi e 2700 morti al giorno. Questo è l'ultimo dato, no? Allora, quando io sento parlare di notti magiche e di... io avverto, sai, quel pizzicorino dell'orticaria. Perché? Perché le notti magiche, ripeto, se sono in campo ne siamo tutti felici. Se sono fuori... Il Brasile dice, ma il Brasile è lontano. Ah, perché Wuhan era vicina un anno fa? No? Allora, io non so come dire, sento qualcosa che non mi torna, ma che stride, che va gestita con molta, molta, molta attenzione, popolare.
Su questo non c'è alcun dubbio. È chiaro che noi siamo abituati, non so, a un immaginario di questi eventi che richiama folle, festose, assembramenti, che una volta sembrava un termine che non era necessariamente un termine.
Ma no, certo, abbracci, baci, però il film è cambiato.
Il film è cambiato, okay. E perciò la continuità l'avremo nei prossimi giorni, quando vedremo quello che succede. In ogni caso, certo, sarà... insomma, dal nostro punto di vista giornalisticamente interessante capire come, e noi chiaramente io faccio tu questo appello alla responsabilità, ci mancherebbe altro, e speriamo comunque veramente che quello che vediamo in campo sia meriti la pena delle emozioni, certo, delle risposte e del tempo che la gente investirà nel guardare questo evento dopo tutto quello che è successo nell'ultimo anno e mezzo. Senti Gigi, poi ti riporto sulle prospettive di oggi, ma io vorrei partire da lontano, no? E perché le estati dei grandi tornei, no, si possono ricostruire in modo storiografico, potremmo partire dai primi europei, però a me invece piacerebbe partire insomma, da una cosa un po' personale nei limiti del possibile, no? Uno che come te che l'hai vissuto da bambino, ragazzo, sei stato inviato anche telecronista, nonché commentatore, hai avuto un ruolo organizzativo in eventi di questo tipo. Ecco, quali sono le immagini che ti vengono più vive che hai, diciamo, delle estati della nazionale? Facciamo così, poi se ti vuoi prendere fra un'immagine e l'altra qualche momento di pausa, ti dico qualcosa io che mi viene in
No, no, ma tu mi dici
mente.
come le cose. Se mi chiedi qual è l'europeo più emozionante che ho visto io, non c'entra l'Italia, è quello dell'84, quando vinse da solo Platini. Sì, perché Platini allora giocava in Italia, giocava alla Juventus, era un grandissimo per il quale io, diciamo per lui, non tanto per la sua maglia, ma insomma, questo storicamente più o meno è noto. Io veramente deliravo per questo giocatore, per questa persona, per com'era, per il suo genere, per il suo tipo. E ricordo che alla vigilia di quell'europeo che la Francia ospitava, c'era ovviamente la pressione al massimo livello su di loro, sui francesi, così come adesso c'è sull'Italia, ma adesso è un po' diverso perché, ripeto, questo è un anno completamente atipico. Come c'è sempre per la squadra padrona di casa, soprattutto se è una squadra ragguardevole. E il fatto che Platini in 5 partite di quell'europeo, giocando centravanti, perché in quel momento la Francia non aveva Benzema o Giroud, no, aveva uno straordinario centrocampo, uno dei più forti di tutti i tempi, che era, se non ricordo male, era Fernandes, Giroud, Stigana, Platini. Questi erano i quattro centrocampisti. Platini accettò la proposta di Hidalgo, oppure forse fu lui a proporgliela, questo sinceramente non lo so, di giocare più che da centrocampista avanzato, quasi da centravanti. Comunque era centravanti atipico alla sua maniera. E segnò la bellezza di 9 gol in 5 partite. Cioè, Platini fu all'europeo, che ha una risonanza migliore di un mondiale, minore di un mondiale, fu quello che 2 anni dopo sarebbe stato Maradona per l'Argentina in Messico. Perché così come Maradona vinse, non da solo, ma insomma nell'immaginario, ma anche nella sostanza, vinse da protagonista assoluto, totale, ma mettici tutte le maiuscole del caso, quel mondiale Platini fece lo stesso 2 anni prima in Francia e a Parigi.
Diciamo, con l'ulteriore merito legato al fatto, no, che la Francia non aveva mai vinto
Non ha mai vinto
niente.
nulla, era il suo primo trofeo in assoluto, era l'occasione da non perdere, e così come sarebbe stato poi nel Mondiale 98, di nuovo organizzato in casa, in Francia, e quell'occasione la colsero, questo centrocampo dei quattro moschettieri, Fernandes che era l'uomo di potenza e di fatica, Tigana che era l'uomo della corsa, Giresse che era la sintesi della corsa e del talento, e Platini che era fuori classe. Quei quattro moschettieri circondati da 7 buoni giocatori, evidentemente, perché se c'hai le pippe poi l'europeo non lo vinci, però da buoni giocatori fece quell'impresa. È sinceramente l'europeo che ricordo di più, perché appunto connotato da un fuori classe, assoluto. Poi ne ricordo tanti altri, evidentemente.
E tra l'altro l'europeo che ricordo di più coincide col primo che ricordo io, perché io la prima volta che ricordo precisamente un evento estivo è proprio quell'edizione dell'europeo. Io avevo 6 anni e guardai tutte le partite, questo non lo dimentico, e ricordo molto meglio poi quello dell'88 e che fu anche insomma c'era l'Italia in gioco, l'Italia di vicini che giocava bene, così come invece poi ricordo il 92, il famoso miracolo della Danimarca. Però ecco, quello che noto appunto, l'abbiamo già detto, però è giusto anche ripeterlo, che insomma, gli europei non hanno mai avuto, sì, l'appeal dei mondiali, ecco, però in fondo noi ricordiamo sempre quell'Italia-Germania del 70 e pochi ricordano che 2 anni prima abbiamo vinto un campionato europeo. Perché c'è questa tendenza Insomma, forse una domanda da $1 milione, ma perché c'è questa disparità di trattamento storico di queste due manifestazioni, secondo te?
Ma per il fascino, per il fascino. Uno è il mondo, uno ti confronti col tuo continente e l'altro ti confronti col mondo. Cioè, ti confronti col mondo vuol dire che aggiungi qualche variabile impazzita, ma soprattutto aggiungi il Brasile e l'Argentina. Hai detto niente. Eh beh, insomma, bastano, no? Sono due sole, però mi sembra che bastino e avanzino. Poi, nel frattempo, il calcio africano, tante altre componenti. Poi, che l'Europa sia la culla del pallone, che in Europa ci sia la forza, cioè ci siano un gran numero di nazionali di caratura superiore, siamo d'accordo, però. Quando cominci a non avere Brasile e Argentina per i piedi, la manifestazione un minimo di riduzione ce l'ha. Poi se la vinci non stai a guardare molto per il sottile. Comunque è un campionato d'Europa e ci mancherebbe altro che non fosse un grande trofeo, ma non è il mondiale. E non lo sarà mai, insomma.
No, non lo sarà mai, per quanto appunto noi ci sono dei ricordi anche di edizioni più recenti che sono rimaste di quello che è successo nel 2000, abbiamo parlato profusamente nella scorsa puntata, però per esempio quella è stata un'edizione in cui forse si è raggiunto, non so, un livello di nazional popolarità che ricordava quella di certi mondiali.
Sì, un livello molto, molto alto, indubbiamente. Adesso io non lo so come sia questa edizione qua, come saranno, però vedi, già lo spessore, la grandezza della manifestazione è un po'. Non dico inquinata, ma è comunque un po' ridotta dal gran numero di partecipazioni. Io non sono così forte in geopolitica, prima ancora che in geografia, ma insomma, quante nazioni ci saranno in Europa dopo lo smembramento di URSS e Jugoslavia? Saranno 50, grosso modo, ma se partecipano in 24, ma che fase finale è, secondo te? No? Cominciamo vale anche per i mondiali, perché gli scienziati della FIFA nel frattempo lo stanno portando o l'hanno già portato a 48, che essendo no, non è mai la proporzione dell'europeo, ma perché mi pare siano 212 le federazioni del mondo, quindi è pur sempre un quarto, qui siamo alla metà. Io lo trovo abbastanza ridicolo, sinceramente, perché non è una fase finale se su 50 fa conto partecipano i 24. Oltretutto, con l'aggravante che la Formula 24 ti costringe per fare gli ottavi di finale a qualificare le prime due più le quattro migliori terze. Ma cosa vuol dire le quattro
Devi
migliori?
mettere d'impegno per non andarci.
Secondo me sono delle comiche. Cioè, questo vale per lo sport in generale ormai. Non parlarmi mai di Olimpiadi, perché per me le Olimpiadi da un sacco di anni ormai sono giochi senza frontiere. Basta guardare a ogni edizione le nuove specialità, le nuove discipline che ammettono, no? Io non so cosa manca ancora, se la corsa nei sacchi o che cosa, ma questo è un problema mio. Però trovo che già una selezione che ti porta ad avere nella fase finale, perché poi ci sono le qualificazioni prima, no? Viva
Sì.
Viva, ci sono sempre state. Però l'europeo è nato nel 60 con le finali a 4, poi è diventata a 8. Per un po' di anni, benissimo, 8. 8 mi sembrava un'eccellente formula, anche perché c'erano meno stati allora, ripeto, no? Con l'URSS e la Jugoslavia ancora unite. Poi siamo arrivati a 16, sinceramente di 4 mi sembrano tante.
Sì, tra l'altro io appunto ricordo per esempio i campionati dell'88, c'erano 8 squadre, c'era l'Unione Sovietica, nell'84 c'era la Jugoslavia, sì, era una formula adatta, no? Congrua rispetto alla situazione. Poi nel 96 si passò appunto a 16 e poi sì, in effetti poi le edizioni successive, no? E quando ci sono anche più partite, forse anche lì il ricordo è anche un po' più faticoso se non sono partite memorabili, no?
No, ma poi la fase finale è salva, perché a un certo punto le migliori, o quasi sempre le migliori 8 arrivano ai quarti di finale, e da lì si comincia a vedere l'europeo vero. prima, è, prima è una pugnetta da, da diritti di voi, insomma, dai, su.
Però sai cosa dobbiamo fare, Gigi, assolutamente? Quando si avvicina o siamo nei pressi del 20 giugno, sì. Dobbiamo assolutamente parlare del cucchiaio di Panenka, perché io penso che sia, a proposito di europei, visto che cade il 45esimo anniversario, uno di quegli episodi, lo celebreremo al momento, però ecco, quando si... Vabbè. È stata una cosa epocale che legata a questa manifestazione.
Sicuro, se vuoi lo facciamo anche subito, perché...
Vuoi, se ti va...
È un rigore decisivo che Panenka tira contro in finale contro la Germania Ovest. Uh-huh. E per la prima volta nella storia del calcio Panenka ti calcia un rigore a cucchiaio. Ma a cucchiaio, a cucchiaino proprio, da dessert, non da frutta, voglio dire. Da dessert, sai, di quei tipo tiramisù, no? Di quelli che... E calcia questo rigore folle. È possibile che poi, per carità, esistono ancora immagini, documentazioni, eccetera. Panenka è diventato celebre nel mondo e nel mondo del calcio in particolare per questa ragione. Come giusto che sia, perché è la prima volta. Insomma, siamo qua che ancora ci ricordiamo, e chi se non lo ricorda, peggio per lui, lo ricordo io. Nel 1924 Onzari, questo argentino, segnò per la prima volta dalla bandierina del calcio d'angolo. E dato che erano le Olimpiadi del 24, era un argentino uruguay delle Olimpiadi del 24, da allora il gol direttamente dalla bandierina viene chiamato gol olimpico, soprattutto in Sud America, perché era una sfida tra argentino e uruguay. Quindi ci sono quelle date epocali come questa di Panenka. Il secondo più celebre della cucchiaio della storia, credo, in questo genere di manifestazioni, che sia quello di Totti del 2000. E poi anche con Dovizia, ma il racconto più bello non è tanto il suo, che è un po' bruffone, se vogliamo. Il racconto più bello è quello di Maldini, che in quella partita pazzesca in cui Toldo para le mosche, Toldo para rigori durante la partita, Toldo prende i rigori alla fine, no? Nello spareggio finale dal dischetto, l'Italia resiste eroicamente, eccetera, eccetera. Totti parte da metà campo per andare a tirare il rigore, si volta verso Maldini e gli dice: moglie, faccio il cucchiaio. E Maldini è svenuto sul posto praticamente, no? Perché cosa vuol dire? Cioè, che incoscienza ci vuole? Perché invece niente, si è. Van der Sar si è sdraiato e lui gli ha fatto questo cucchiaio memorabile e eseguito in una maniera, ripeto, irresponsabile, folle, ma meravigliosa.
Sì, perché poi lì hai molto da perdere se fai una cosa del genere.
Molto da perdere, perché se il giorno che il portiere rimane in piedi e te la stoppa col petto...
E a volte poi è successo, non agli europei.
E come no, e poi ti viene anche a dare due sberle... capisci che la tua carriera è praticamente finita, no? E un professionista non può non valutare quello, ma certamente lo avrà valutato, ma è stato più forte la tentazione della beffa, no?
Diciamo che da un punto di vista anche geopolitico, nel 76 con la Cecoslovacchia Panenka si assunse una responsabilità più importante. Lui poi dichiarò che avrebbe rischiato 30 anni di fabbrica se l'avesse sbagliato. Sicuramente nel 2000 le sanzioni per Totti sarebbero state mediatiche, però certo, insomma, è un episodio che poteva, anche nel caso di Totti, no, che essere un brutto precedente, invece non...
Una cosa del genere tipo anche segare la carriera, o comunque te la può limare di brutto. Pensa a quei due, no, non che fossero due fenomeni tutt'altro, ma pensa ai due rigori orribili tirati da Zaza e da Pelé con la Germania nel 2016. Non è che gli ha giovato molto la carriera.
No,
poi, non erano carriere di chissà che levatura, ma insomma bene non gli ha fatto nessuno.
Perché è come se, no, se tu sbagli un rigore senza provare a fare il fenomeno, come è successo nel 90 contro l'Argentina, Donadoni e Serena, se non sbaglio, anche nel 94, Baggio, Massaro, così, e Baresi, allora te lo perdono, no? Perché, però se tu lo sbagli provando a fare un numero del genere, non te lo
Certo,
perdona
non
nessuno.
te lo perdono. Nel caso di Baggio e degli altri, sono loro che non se lo sono perdonato. Baggio, in particolare, ancora in un'intervista stupenda di pochi giorni o poche settimane fa, lui non si dà pace oggi, a distanza di 20, dunque, 20, quasi 27 anni, non si dà pace perché l'ha calciato alto. Lui dice: non, quello che, non mi, do, che non mi entrerà mai nella testa è che non ho mai tirato un rigore alto nella mia vita. E invece ha tirato quello lì. Ma quello è un errore che non si perdonerà mai lui, ma che il pubblico, la folla, gli ha perdonato se non da un minuto dopo, insomma, il giorno dopo ha cominciato a capire o a riconoscere che i rigori si sbagliano anche. Ma se l'avesse sbagliato per un cucchiaio, no, non gliel'avrebbe perdonato nessuno, insomma.
Che poi De Gregorio può dire, può cantare che non è da questi particolari che si
No,
giudica
ma
un giocatore, però poi.
canta pure, canta finché vuoi, perché la canzone è stupenda, la canzone di De Gregori. Però se hai scucchiaiato male un cucchiaio, ragazzi, cioè, ne hai per un po', eh.
Gigi, adesso tornando all'attualità, insomma, dell'innovatività, non so, della novità di questa Italia, non so come definire, abbiamo parlato più volte e il momento storico è inedito. Qualche mese fa parlavamo, no, quale nazionale ricordasse di più, questa nazionale di Mancini, no? Le cose più intuitive sono quella in Argentina del 78, poi si può parlare di quella di Vicini dell'88. E adesso che è passato qualche mese da allora, a te viene in mente cioè ti ricorda qualcosa, oppure secondo te questa nazionale, questa esperienza è totalmente inedita?
Sai, totalmente è sempre difficile dirlo, però a me sembra in larga parte inedita. Se vuoi c'è un riferimento che è lusinghiero, cioè lusinghiero sarebbe il massimo, e non è certamente scaramantico, ma insomma, ed è questo. L'unica lacuna di questa nazionale è un grande centravanti, no? Ed è vero, cioè un grande centravanti di grande statura internazionale, uno di quelli che o sono dominanti in area avversaria anche per altre ragioni, non sono per il gol, e non solo per il gol, oppure sono quelli che se passa qualcosa da quelle parti, alla Pablito, la palla è dentro. L'ultima nazionale così, certamente così, fu quella che vinse nel 2006, perché nel 2006 di centravanti ce n'erano tanti, ma di gol ne ha segnato uno ciascuno. Cioè, l'unico, credo, di quel mondiale che segnò due gol fu Grosso, credo di ricordare. Ma tra Toni, Girardino, Totti, che peraltro era convalescente, Del Piero e cosa, segnarono un gol ciascuno. Quindi, l'Italia ha già dimostrato di saper vincere, di poter vincere addirittura un mondiale, anche senza il grande centravanti, che pure sembra essere, e storicamente lo è nella maggior parte dei casi, l'uomo determinante. Quindi questo potrebbe essere un precedente, ma non è una somiglianza, perché quell'Italia là giocava in maniera molto diversa da questa. Questa è un'Italia che gioca bene. Forse sì, forse la nazionale dei Vicini, ma più quella dei primi tempi che non quella del 90.
Sì, no, mi riferivo all'88.
Questa maniera giovane, fresca, sbarazzina, aggressiva, giocava bene, cioè, anche perché si veniva da 4 anni di nazionale mondiale 82 in disarmo, no? Sempre più in flessione, in disarmo, sempre più vecchia, sempre più cose, e quindi quando cambiarono le linee, quando Vicini cambiò le linee, per un po' ci fu questa sensazione. Ma questa mi sembra più concreta, però, mi sembra più completa, insieme più concreta, pur avendo quella freschezza, quella leggerezza che c'era allora, oggi anche di più forse.
Caro Gigi, adesso ti propongo di fare un piccolo cambiamento. Cioè, no, rimaniamo sul tema, però parliamo di una cosa che a me sarebbe piaciuto, piacerebbe leggere nel giornale dei miei sogni, no? Visto che quando si parla di, adesso non esageriamo nei miei sogni, però quando si parla di nazionale, no? E di, soprattutto di questi grandi eventi estivi, la prima cosa, uno dei grandi temi, no? È quello di come incide questa cosa qua sulla produttività, sul lavoro, perché poi spesso, vabbè, l'Italia per ora giocherà in orari, da quel punto di vista, non particolarmente influenti, però insomma il tema si porrà per altre partite o magari anche per l'Italia, in seguito. Allora ho pensato di chiamare una esperta del settore e un'amica storica che conosco da, penso, da 6 edizioni degli europei, che si chiama Silvia Zanella, che si occupa e scrive di lavoro, è giornalista, manager, comunicatrice, insomma, è una persona che quando si parla di lavoro io mi metto sugli attenti e chiedo a lei, per cui io tu la conosci, però insomma la presentiamo a chi ci ascolta. Ciao Silvia. Bene,
Ciao a entrambi, grazie mille per l'invito.
senti, allora facciamo così, Gigi,
Sì.
io vi porto entrambi nel 76, no? Perché il 17 novembre del 76 c'è una partita di qualificazione ai mondiali del 78, Italia-Inghilterra, si gioca all'Olimpico e il governo Andreotti 3, di Solidarietà Nazionale, decide che la partita, che si gioca alle 3:30, deve andare in differita. Non solo impone alla Rai di farlo, ma chiede e ottiene anche da Capodistria e Telemonte Carlo di non mandarla in diretta. Ed è una cosa che ha fatto epoca. E siccome insomma Silvia si occupa di questioni di lavoro, a me interessava capire, diciamo, che lei non conosceva questo episodio. Ecco, che cosa pensi, pensando a una cosa del genere fatta negli anni 70 rispetto a oggi?
Beh, una cosa che come prima reazione mi fa sorridere, no? Penso addirittura al divieto. E poi però mi domando anche che tipo di considerazione avesse da un lato la politica e dall'altra il mondo aziendale e industriale delle proprie persone per non permettere loro di spendere dei momenti anche per stare assieme e fare coesione. E l'altra cosa che subito mi viene in mente è come sia cambiato moltissimo il mondo e della politica e del calcio, anche fammi dire, in questi anni, in questi 45 anni, e come in particolare il tema della presenza sia stato così soggetto a trasformazioni nell'ultimo anno, no? E come in realtà anche tutto il fenomeno legato alla pandemia, allo smart working, ci abbia in qualche modo abituato a una diversa concezione di produttività.
Sì, aggiungerei per storicizzare quel pomeriggio che ricordo bene, ahimè, a differenza di voi, aggiungo questo, che allora la televisione rappresentava, beh, dal punto di vista popolare rappresentava tutto, ma dal punto di vista economico-finanziario rappresentava una mancia rispetto all'incasso. Cioè Italia-Inghilterra all'Olimpico voleva dire fare il pieno, voleva dire per l'incasso una grande, per la federazione un grande incasso, e allora di questo il calcio campava, sia nei club che in nazionale, e la TV era giusto quella, non dico la mancia, il pourboire francese, no? Ma insomma, era un modesto valore aggiunto. Oggi, come è noto, il calcio campa soltanto di diritti televisivi e la mancetta è rappresentata dal pubblico cosiddetto pagante.
Poi per la cronaca, dopo quell'episodio ci fu solo un altro tentativo, un'altra partita, perché il problema era anche che allora si giocava il pomeriggio. Oggi la nazionale, no, le partite di qualificazione la giocava di solito si giocava nel pomeriggio, non di sera. Negli anni poi le abitudini sono cambiate. Però poi, dopo un altro tentativo col Belgio, ci si arrese, prima perché c'era la diretta radiofonica, quindi evidentemente, e poi perché a un certo punto, no, fermare la televisione era come fermare il vento, perché comunque insomma.
Certo.
E però ecco, partendo da un episodio così lontano, io quello che chiedo all'esperta di questioni di lavoro è: ma è vero che la produttività risente dei grandi eventi sportivi o è un classico luogo comune?
Beh, guarda, dipende come sempre da che cosa si intende per produttività. La produttività è una cosa molto specifica e teoricamente è sempre solo legata, diciamo, alla tua performance in un determinato arco temporale. Però però fammi dire che fortunatamente, come accennavi prima tu, sono cambiate molto in maniera molto forte le abitudini delle persone, quindi pensare di confinare le attività, come dire, anche di divertimento e di possibile intrattenimento collettivo a momenti extra lavorativi, a mio avviso non è una buona idea, anche per via del fatto che abbiamo almeno da una decina d'anni uno strumento all'interno delle nostre tasche, delle nostre borse, che ci permette comunque di fare altro, no? L'articolo che l'episodio che raccontavi prima tu mi fa venire in mente quando 10 anni fa le aziende tenevano bloccati i social network all'interno delle aziende, perché sennò si diceva altrimenti le persone giocano appunto su Facebook invece che lavorare, come se non potessero uno magari farsi il solitario online, oppure dall'altra parte ancora peggio prendersi il proprio telefono e farsi i fatti propri anche diciamo in orario lavorativo. Io credo che appunto siano cambiati gli strumenti a disposizione delle persone e che conseguentemente debba essere anche diversa l'attitudine delle aziende rispetto a che cosa significa lavorare. Lavorare non significa necessariamente continuativamente e in maniera totalmente concentrata e focalizzata agire, diciamo, fare un'attività di tipo strettamente professionale. Lavorare specialmente nell'ambito, diciamo, delle attività legate ai servizi e le attività, diciamo, a più alto contenuto cognitivo, significa anche confrontarsi, significa scambiarsi idee, significa fare innovazione, e per fare tutto questo si deve creare anche un clima. E il clima è necessariamente legato a contenuti extralavorativi, di cui il calcio mi sembra, diciamo, l'esempio più forte. Cioè, avendo a disposizione, diciamo, dei campionati, se si potesse rientrare negli uffici e se si potesse fare assembramento, di certo, come dire, lo proporrei a tutti i team di lavoro, ma proprio nell'ottica di migliorare la produttività successiva. Non saranno certo quelle 2 ore a far calare la produttività, sarà piuttosto nel lungo periodo aumentata nella misura in cui le persone si sentono più vicine e più in grado di condividere dei valori e dei momenti belli o brutti insieme.
E peraltro l'ultima volta che l'Italia ha partecipato a una fase finale di un torneo sono stati gli europei del 2016 e allora sono passati 5 anni, ma dal punto di vista, no, delle modalità lavorative sembra che ne siamo passati di più, perché oggi in fase post-Covid, insomma, se si può parlare di post-Covid, cioè lo smart working è diventato il telelavoro, poi questa è non si sa mai se si usa il termine adatto, in ogni caso si lavora in modo diverso da quando c'è stato il Covid e anche questa questione, no, rientra a pieno, perché in che modo tu stai lavorando a casa, dove già il lavoro è cambiato e subentra anche quest'altro fattore che una volta, no, veniva considerato una distrazione. A maggior ragione, no, il quadro è più complicato, no?
Ma guarda, sono assolutamente d'accordo. Il tema vero, diciamo, dell'ultimo anno e mezzo è che la vita è prepotentemente entrata all'interno del lavoro. E per prepotentemente entrata intendo lavorare da casa, far vedere la propria vita familiare, bambini che girano, gatti all'interno di Zoom, intendo far vedere anche le proprie fragilità. Purtroppo molte persone sono state colpite anche direttamente dalla pandemia e quindi ci sono stati anche dei momenti molto difficili. E ci sono stati dei momenti difficili anche legati al fatto che lavorare da casa prevede delle competenze di gestione dei team da un lato, ma anche di gestione del lavoro da parte della singola persona, che non sono semplicissimi. Cioè non bastava semplicemente portarsi a casa dall'ufficio il computer portatile ed ecco, sai lavorare in maniera agile, sai lavorare in maniera smart. Non è stato così. Quindi anche il carico psicologico da parte delle persone è stato decisamente molto, molto forte. Quando dico che la vita è entrata prepotentemente all'interno del lavoro, lo dico anche però in senso positivo. Cioè, secondo me, tutta una serie di valori e di competenze, fammi dire, che prima venivano considerate un po' di serie B, adesso invece possono essere e devono essere valorizzate proprio perché più capaci di affrontare il lavoro a tutto tondo. Quindi dimostrarsi empatici nei confronti dei colleghi, saperli ascoltare anche nelle loro problematiche personali, avere, come dire, la capacità anche di fare gruppo a distanza, è assolutamente un esercizio che abbiamo dovuto fare quest'anno in maniera molto molto forte. Certo. E di nuovo credo che occasioni come appunto il calcio, laddove possibile in presenza, ma ormai abbiamo imparato a fare, come dire, anche guardiamo anche Netflix, no? Con gli amici, nonostante siamo su divani diversi, credo che sia un collante e un motore di coesione sociale e professionale pazzesco, a cui non credo sia corretto rinunciare, anzi abbiamo tantissimo bisogno di riscoprire elementi di, fammi dire, intelligenza collettiva e di costruzione di senso comune.
Bene, ben vengano questi europei, no Gigi?
Sì, anzi, rispetto ai discorsi alti di Silvia sono persino sottodimensionati, che temo, nel senso che per carità, no, già l'europeo non è un mondiale, no? E questo non è... Questo è molto banale, però è abbastanza vero. Dato che non so fino a che punto un campionato d'Europa dopo un anno così infame e così drammatico possa fare da collante e da spinta per il ritorno negli stadi da una parte e per il ritorno alla condivisione di cui parlava anche Silvia, sia sul posto di lavoro che non, non so se sarà un richiamo sufficiente. Per l'Italia forse sì, perché l'Italia non aveva una squadra così bella da un sacco di anni, da un sacco di edizioni. E il fatto che oggi l'Italia sia più amata, tutto sommato, mi pare di percepire, rispetto ai singoli club, è quasi antistorico, nel senso che dell'Italia, salvo proprio i momenti dei trionfi, è sempre fregato abbastanza poco al tifoso. In questa occasione mi pare che quindi è un test interessante per il nostro pubblico e per il nostro mondo del lavoro anche.
Sì, fammi anche dire che c'è, io come sapete non sono un'esperta di calcio, ma quello che vedo è una grandissima voglia di riunirsi attorno a qualcosa di condiviso, no? Certo. E credo che questa sia un'occasione veramente ghiotta da non lasciarsi sfuggire anche da parte delle aziende.
Verissimo, verissimo. Poi abbiamo... Sì, no, perché c'è una squadra che ha empatia. Cioè l'Italia di oggi ha empatia nei confronti del pubblico. Si è guadagnata poco alla volta un grande feeling. Poi è ovvio che è da qui in avanti che arriva quello che conta, e che ci saranno tutte le controprove del caso, sperando che siano di segno più. Però è vero, credo proprio che il nostro paese sia in questo momento un campo da test rispetto agli argomenti tuoi.
Bene. Silvia, io ti ringrazio davvero per averci fatto compagnia e voglio anche ricordare che è ancora in edicola, credo, il tuo ultimo libro che si chiama Il futuro del lavoro è femmina, come lavoreremo domani, edito da Giunti e non so, credo copubblicato dal Sole 24 Ore, ma comunque insomma si trova in edicola, è molto interessante perché non c'è la questione della produttività del calcio, questo è un tema che abbiamo introdotto stasera, però ci sono un sacco di cose su cui riflettere su come stiamo lavorando oggi, che mi sembra un bel tema. Quindi ti ringrazio.
Grazie mille a voi e buona continuazione.
Ciao Silvia.
Ciao. Ciao.
Dunque io, Gigi, ringrazio te come di consueto, ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ricordo che ci trovate sui social network, che ci potete scrivere a slowfoodpodcast@gmail.com. E noi, insomma, alla fine non andiamo in vacanza ancora, cioè abbiamo deciso di restare per quanto, no Gigi, diciamo o format non si il, o nostro format non si presta molto alla, no, agli sbalzi della cronaca di un evento così, però diciamo faremo del nostro meglio per non far mancare il nostro,
ma no, faremo un'incursione, qualche improvvisata che adesso è difficile prevedere, no, in dettaglio sin da ora, ma insomma vediamo un po' come va. E qualche incursione la facciamo poi a metà luglio, però dopo una tirata di quasi un anno e mezzo magari un po' di...
Ci prendiamo un po' di ferie, non mi fare nemmeno il piano ferie, Gigi, tu poi quando finisci l'europeo ti faccio stare tranquillo per un po' e poi ti vengo di nuovo a sfruculiare quando ricomincia il campionato, certo. Possiamo fare così, certo. Però sì, nel frattempo c'è un europeo da commentare, non ci sottrarremo neanche noi, ma con i nostri tempi e con le nostre... No,
ma sì, ovviamente, noi siamo, io non so come definire un podcast, diciamo un prodotto anomalo certamente, e di fruibilità, come dire, su base volontaria, su libera scelta, che prescinde, no? dai canoni normali di distribuzione, di tempi, di cose, e quindi vediamo un po' come si mette. Per esempio adesso io dico, butto lì, facciamo passare le prime due partite dell'Italia, no? La Turchia, sì. E la Svizzera, che è la più, adesso non esageriamo, ma insomma comunque la più impegnativa di questo girone, almeno sulla carta, e poi dopo queste prime due magari vediamo a che punto siamo arrivati, l'Italia e non solo, perché poi ci sarà molto altro da
certo.
Direttamente. Questo potrebbe essere un primo progetto. Guarda, se vogliamo.
Sono totalmente d'accordo, anche perché appunto è molto interessante anche vedere, no, come possiamo collocarci noi con un formato così rispetto a una cosa che di solito si commenta a caldo, che noi non commenteremo a caldo, ma faremo in modo di non essere nemmeno,
sì, anacronistici. Esattamente, no? Ma nel frattempo però testiamo anche com'è davvero l'Italia, perché abbiamo, insomma, noi siamo tutti da ottimisti a entusiasti per questa squadra, però adesso arriva la prova del 9, comunque giocare all'Olimpico con il pubblico, anche se non il pubblico al completo, eccetera, sarà un propellente in più, o sarà un problemino quando uno comincia a sbagliare un passaggio facile? Insomma, sono tutti test da... L'Italia è una squadra che sembra destinata ad andare in fondo, o comunque il più possibile vicino al fondo della manifestazione, al clou. Però è anche vero che non ha... Che non ha avuto l'occasione in questi suoi primi anni di gestazione, no? di arrivare a misurarsi con obiettivi del genere. E quindi va verificata.
Bueno, faccio una cosa abbastanza inconsueta. Ti dico le mie oggi venerdì 11 giugno, ti dico le mie quattro semifinaliste e poi vediamo. Secondo me vanno Inghilterra, Italia, Belgio e Francia, che è una previsione banale, ma io... Io la vedo così, no?
Ci sta.
Bene, adesso non mi resta che augurare buon europeo a te e a tutti quelli che ci ascoltano, e ci sentiamo nei prossimi giorni.
Certamente sì.